Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Mitologia giapponese straordinari miti. Leggende e descrizioni di kami, yokai, eroi, guerrieri. Demoni ed animali, dai poteri di Flavio Montanari, è un volume divulgativo dedicato al patrimonio mitologico e folclorico del Giappone. Già dal sottotitolo emerge un progetto ampio a accostare le divinità e gli spiriti dello shintoismo alle creature dell'immaginario popolare, alle figure eroiche e guerriere e agli animali soprannaturali. Le informazioni disponibili indicano una trattazione pensata per lettori non specialisti, con uno stile scorrevole e con una componente narrativa importante nella presentazione di miti e leggende. Il libro non va quindi interpretato come un'edizione critica delle fonti classiche, bensì come una porta d'ingresso tematica a un universo culturale stratificato. Il suo scopo principale è rendere intelligibile il legame tra racconti tradizionali, credenze religiose, paure collettive e simboli che hanno segnato la cultura giapponese. L'ampiezza delle figure annunciate consente inoltre di distinguere tra sacro, meraviglioso, inquietante e propriamente demoniaco, categorie che nel contesto giapponese spesso si sovrappongono senza coincidere del tutto. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, kami e orizzonte shintoista, il sacro come presenza nel mondo. Uno dei nuclei espliciti del volume è costituito dai kami, termine essenziale per avvicinarsi alla religiosità tradizionale giapponese. Ridurli semplicemente a dei occidentali sarebbe fuorviante nel pensiero shintoista. Il kami può riferirsi a divinità, forze della natura, spiriti connessi a luoghi, antenati o realtà percepite come degne di venerazione. Una guida divulgativa sulla mitologia giapponese deve quindi aiutare il lettore a cogliere che il sacro non è confinato a un cielo separato dal mondo, ma può manifestarsi nella geografia, nei cicli naturali e nelle relazioni della comunità con il territorio. Il valore di una sezione dedicata ai kami sta proprio nel fornire un vocabolario culturale per leggere i miti di origine e le successive leggende. Essi non sono soltanto racconti fantastici, offrono modi tradizionali di spiegare l'ordine del mondo, la legittimità di luoghi di culto e la continuità fra natura e società. L'impostazione accessibile attribuita al libro può risultare utile a chi incontra questi concetti attraverso anime, manga o cinema e desidera ricondurli a un contesto religioso più ampio. Rimane però necessario distinguere la divulgazione narrativa dallo studio storico-filologico delle fonti shintoiste, che richiede confronti testuali e attenzione alle trasformazioni avvenute nei secoli. Secondo, yokai. Demoni e apparizioni, una classificazione oltre l'idea di mostro. Il sottotitolo pone in primo piano yokai e demoni, un campo nel quale le traduzioni immediate rischiano di appiattire differenze importanti. Yokai è infatti una categoria molto vasta, applicata a fenomeni anomali, spiriti, esseri mutaforma e presenze inquietanti. Non tutti sono necessariamente malvagi, né tutti corrispondono alla nozione occidentale di demonio. Affiancare yokai e demoni permette al libro di introdurre la varietà morale e funzionale delle creature del folklore. Alcune minacciano l'ordine umano, altre ammoniscono contro comportamenti imprudenti, altre ancora sono ambigue, beffarde o legate a specifici ambienti. Questa pluralità rende il fantastico giapponese meno simile a un semplice catalogo dell'orrore e più vicino a una mappa delle ansie, delle regole e dell'immaginazione popolare. Le descrizioni di esseri soprannaturali hanno inoltre un'utilità interpretativa concreta. Mostrano come un racconto possa associare il pericolo a spazi, liminali, alla notte, all'isolamento o alla violazione di divieti sociali e rituali. Per un lettore contemporaneo, il tema offre una chiave per riconoscere la persistenza di queste figure nella cultura visiva moderna. Poiché il volume si presenta come panoramica, la sua funzione più plausibile è orientare fra categorie e immagini ricorrenti. Non fissare definizioni rigide per tradizioni locali spesso mutevoli e plurali. Terzo, eroi e guerrieri la leggenda come modello di valore e memoria. La presenza di eroi e guerrieri segnala che il libro non limita la mitologia al rapporto tra divinità e mostri, ma include figure umane o semiumane, trasformate dalla tradizione narrativa in esempi di forza, lealtà, astuzia o resistenza. Nelle culture mitologiche, l'eroe non è soltanto un protagonista d'avventura, incarna un modo di affrontare conflitti che riguardano la famiglia, il potere, il dovere e il rapporto con il soprannaturale. Il guerriero, in particolare, permette di osservare come le idealizzazioni successive possano intrecciarsi con memorie storiche, codici d'onore e trasmissione letteraria. Un approccio divulgativo è utile se chiarisce questa funzione simbolica senza confondere automaticamente mito, cronaca e rappresentazione moderna del Giappone feudale. Le leggende eroiche condensano infatti valori attribuiti a una comunità, ma non sono prove trasparenti di come quelle società operassero realmente. La loro importanza risiede nella capacità di costruire modelli, spiegare origini e rendere memorabili conflitti morali. All'interno di una raccolta ampia, come quella di Montanari, tali figure bilanciano il repertorio delle entità sovrannaturali. Il lettore può vedere l'essere umano non solo come vittima di spiriti e demoni, ma come soggetto chiamato a confrontarsi con prove eccezionali. Questo contribuisce a mostrare che la mitologia giapponese comprende genealogie, imprese e leggende, oltre alla sola dimensione del mistero. Quarto, animali dai poteri soprannaturali e confini mobili tra natura e trasformazione. Gli animali dotati di poteri costituiscono un tema specifico e rilevante dell'immaginario giapponese, perché mettono in discussione una separazione netta tra specie, spirito e persona. Nelle tradizioni popolari, alcune creature possono acquisire capacità eccezionali, mutare forma, ingannare, proteggere o attraversare i confini tra il mondo umano e quello non umano. Presentare questa dimensione non significa soltanto aggiungere figure pittoresche a un bestiario, consente di comprendere come la natura sia stata, spesso interpretata come portatrice di intenzioni, pericoli e segni. Il tema si collega al quadro shintoista, ma non si esaurisce in esso, poiché il folklore integra credenze locali, narrazioni morali e influenze religiose diverse. In termini narrativi, l'animale soprannaturale è un dispositivo efficace per rappresentare l'ambivalenza, può apparire familiare e, nello stesso tempo, sottrarsi alle regole umane. Questa ambiguità aiuta a spiegare perché molte leggende siano insieme divertenti, perturbanti e istruttive. Nel profilo del libro, l'attenzione agli animali dai poteri amplia dunque il passaggio dai grandi miti di divinità e fondazioni alle credenze quotidiane e alle storie di incontro. Per il lettore è un invito a non cercare equivalenze automatiche con le fiabe europee. Le funzioni narrative possono ricordarle, ma significati e contesti rituali restano propri della tradizione giapponese. Infine, una divulgazione narrativa per collegare mito, folklore e cultura contemporanea. Le recensioni disponibili descrivono il libro come scorrevole, di facile comprensione e capace di coinvolgere attraverso la narrazione dei miti e delle leggende. Questa caratteristica definisce il suo possibile contributo offrire un percorso introduttivo in un campo che può intimidire per la quantità di nomi, tradizioni e stratificazioni religiose. L'ampio elenco del sottotitolo suggerisce una struttura per figure e nuclei tematici, utile a chi desidera un primo orientamento, prima di passare a fonti classiche, studi accademici o raccolte specialistiche. La scelta narrativa può rendere più evidente che il mito non è un inventario di curiosità esotiche, ma una forma di trasmissione culturale attraverso eventi e personaggi memorabili. Una società attribuisce senso a luoghi, comportamenti e paure. Al tempo stesso, il lettore dovrebbe mantenere un atteggiamento critico verso le semplificazioni inevitabili in un volume panoramico. Le tradizioni giapponesi non formano un sistema unico e immobile. Sono state tramandate, riscritte e reinterpretate in epoche e contesti differenti. Rispetto a libri illustrati o strettamente accademici, questo titolo sembra collocarsi sul versante della lettura documentaria e narrativa. Tale posizionamento può essere un vantaggio per chi privilegia continuità di lettura e ampiezza dei temi. Pur senza aspettarsi un apparato visivo esteso o un'analisi filologica esaustiva delle fonti. In conclusione, il libro di Flavio Montanari è adatto soprattutto a lettori curiosi che vogliono una prima visione d'insieme della mitologia giapponese senza partire da testi specialistici. Può interessare chi studia o segue la cultura del Giappone, chi cerca il retroterra di molte figure presenti nella narrativa fantastica contemporanea e chi desidera distinguere, almeno nelle linee generali, il ruolo dei kami da quello di yokai, demoni, eroi e animali soprannaturali. Il beneficio pratico della lettura consiste nell'acquisire un lessico di base e nel collocare creature e leggende entro un quadro culturale più ampio. Quello intellettuale sta nel riconoscere che miti e folklore non sono meri racconti di evasione, ma forme attraverso cui si esprimono idee sul sacro, sulla natura, sul pericolo e sulla memoria collettiva. Rispetto a raccolte illustrate di leggende o a manuali concentrati soltanto su kami e yokai, il tratto distintivo del volume è l'ambizione panoramica dichiarata dal sottotitolo. Non si focalizza su una sola categoria, ma mette in relazione divinità, apparizioni, figure guerriere e bestiario soprannaturale. Le fonti disponibili lo presentano inoltre come leggibile e narrativo, qualità che ne favorisce l'uso introduttivo. Non sembra però il sostituto di un'indagine universitaria sulle fonti antiche, sulle varianti regionali o sulle trasformazioni storiche dello shintoismo e del folklore. Il lettore più esigente potrà usarlo come base orientativa e affiancarlo a studi più circoscritti. In questo equilibrio fra accessibilità, racconto e ampiezza tematica risiede il suo posizionamento realistico nel genere. Se vuoi supportare Flavio Montanari, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.